Buongiorno a tutti, Pietro Sorace, Radio Sapienza. Intervistiamo oggi il dottor Federico Fioravanti, giornalista e ideatore, nonché organizzatore e direttore del Festival del Medioevo di Gubbio, che anima da 4 edizioni ormai quella città, quel gioiello medievale nel cuore dell'Umbria, no? Che è Gubbio, e mi permetta, no? Che era conosciuta fino a poco tempo fa solo per Don Matteo, no? La saga un po' che avvolgeva Gubbio, ma in queste 4 edizioni, no? È cambiato proprio lo scenario, anche che si respira in città un'identità molto più forte rispetto al passato medievale, che ci fa riflettere un po' anche sul nostro patrimonio culturale italiano in generale, che è molto, molto più vicino anche a un'origine che prende da quel mondo, il paese un po', mi consenta, dei borghi e appunto dei campanili, no? di queste attrazioni. Quest'anno si parlerà, dopo aver trattato temi come la nascita dell'Europa, l'Europa e l'Islam, quest'anno si parlerà di barbari. Ci spiega un po' perché è nato questo tema, come mai...
Beh, noi non parliamo del passato, la storia è sempre contemporanea, no? Ci hanno croce, ma forse è vero. Quindi parliamo dell'attualità, parliamo quindi delle grandi migrazioni dei popoli, degli altri, dei diversi da noi, dei confini, della genetica, dei cambiamenti epocali. Quindi barbari, non si parlerà solo delle grandi migrazioni, spesso chiamiamo in modo improprio invasioni, no? Solo in alcuni casi sono state invasioni, sono state grandi migrazioni di popoli, ma parleremo anche dei diversi da noi, quindi la sottotitolo La scoperta degli altri, quindi anche di chi diciamo parla appunto un barbaro, un'altra lingua che noi non capiamo, perché con la quale dobbiamo comunque fare i conti, no? Cercando di integrarci, quindi parleremo anche di una serie di minoranze, diciamo, del Medioevo, dagli zingari, gli ebrei, i diversi, no? I diversi anche all'interno della Chiesa, per esempio, quindi anche all'interno degli eretici. Ecco, quindi questo è il tema. Naturalmente poi va declinato in vari aspetti, quindi appunto non solo i popoli barbari, ma adesso parleremo anche della genetica, dell'origine dei popoli d'Europa, con Walter Pohl, un grande studioso, certo, dell'Università di Vienna. Insomma, ci sono tante cose. Poi sì, naturalmente il Festival, come sa bene, non è solo lezioni di storia, ma è tanti altri eventi collaterali, tra tutti la Fiera del Libro Medievale, che offre uno sguardo completo, insomma, sulle pubblicazioni inerenti al Medioevo.
Sì, anche il mercato medievale, no? Per fare un altro esempio. Quello che mi premeva anche far riflettere per i nostri ascoltatori è proprio questo aspetto che è sempre imperante in queste edizioni, è stato la costruzione, no? La costruzione del Medioevo, che è l'epoca che più di tutti, no? Se è d'accordo con me, no? Si presta a quella che è stata una vera e propria costruzione, quindi attraverso sempre degli studiosi, pensiamo a Carpegna, Falconieri, a Longo, ma anche Cardini, Barbero, che si sono impegnati, certo, proprio sui medievalismi, no?
I medievalismi sono, diciamo, ci sono anche altre manifestazioni che si occupano di questo argomento.
Sì.
Il Festival generalmente, soprattutto nella giornata finale, riflette molto sull'uso contemporaneo del Medioevo,
certo,
sui
certo,
dei medievalismi, dal cinema ai fumetti, l'arte, sì, l'architettura,
sì. Ricordiamoci anche
i quotidiani, anche il linguaggio, no?
Sì,
quindi, sicuramente ci saranno molti interventi su questi temi, perché il Medioevo, ecco, va, in realtà poi lo scopo del Festival è quello, è ambizioso da questo punto di vista, comunque è quello di divulgare in modo corretto, no? Voi sapete bene che il Medioevo è un'età ripresa,
certo,
a parte che non siamo nemmeno d'accordo ormai di cosa sia il Medioevo,
sinonimo, no? Appunto di barbarie, no? Come il tema che
sì,
tratteremo quest'anno.
Sì, ma si usa spesso, le parole si usano spesso in libertà, no? Perché il giornalista dovrebbe essere attento alle parole,
no? No, infatti
è una cosa medievale. Adesso, per esempio, nei titoli dei giornali su qualunque argomento, torniamo al Medioevo, no?
Sì, sì, sì.
Medioevo,
sì.
Quale Medioevo? Quello del secolo, del VI secolo o il luminoso 200 italiano, no? Che era un Medioevo di Dante, di parliamo di Gubbio, per esempio, da queste parti nel 200 giravano l'Umbria da Tommaso d'Aquino a Dante Alighieri a Giotto, cioè dei geni assoluti, no?
Sì, infatti anche all'interno del festival ci sono personalità anche provocatorie come Feudalesimo e Libertà, la pagina Facebook, no, che ha fondato questo partito, no, feudale,
un
po' satirico, no, proprio
per... satirico che ha riscosso un grande successo che noi ospitiamo ormai, credo, dalla prima.
Sì, ormai fissi, sì, no, no, dalla...
E quindi si incontra anche chi rilegge in chiave satirica questo partito dell'imperatore, no? Che ha sempre il rapporto con la rete. Per esempio quest'anno renderemo omaggio, posso darvi una piccola anticipazione, renderemo omaggio a uno studioso morto quest'anno importante, Raffaele Di Cigno,
che
è stato un anticipatore dal punto di vista della divulgazione anche per esempio in rete con mondi medievali, con i cinema, i castelli, cioè un'informazione dettagliata, ricchissima, anche di alta qualità scientifica sul Medioevo italiano. Quindi crediamo sia doveroso, quindi parliamo molto anche della rete, che voi sapete bene anche di come, ma anche per esempio l'appuntamento importante di miniatori, dei calligrafi, rendiamo omaggio a Steve Jobs, no?
Sì.
Agli stilemi del Mac, che Jobs, lo sapete, fece studi irregolari, a dir poco irregolari, studiò forse solo una cosa, che era la miniatura con il monaco palladino, e poi ha applicato questa sua ricerca anche della bellezza, della forma, anche nei prodotti che poi ha creato, che hanno cambiato il mondo, il mondo, la contemporaneità.
Sì, in effetti poi chi ha la mente aperta vede, no, al di là di quel confine, no, che genera, no, che può essere anche del linguaggio, no, come nel Medioevo, che ormai appunto uno non ci si avvicina perché il linguaggio, no, ormai l'ha identificato come un periodo oscuro, mentre è quella la grandezza, no, andare oltre e cercare. Un'ultima battuta però le volevo... devo fare, dottore, su invece il rapporto, abbiamo parlato di rete eccetera, ma la rete territoriale è anche principale, no? E mi affascina molto come molti festival, no, cambino anche luogo eccetera eccetera, mentre il Festival del Medioevo rimane comunque saldo in questa omogeneità, no, col territorio di Gubbio, il territorio dell'Umbria un po' in generale, che è veramente speciale. Volevo appunto un'ultima sua battuta su questo.
Abbastanza semplice dal punto di vista, perché tanto Gubbio è un'autentica città urbanisticamente, dal punto di vista urbanistico, architettonico, medievale, è una città di pietra verticale, trecentesca, pressoché intatta dal punto di vista, diciamo, anche del centro storico, a differenza di molte altre splendide, sottolineo splendide, città medievali o cosiddette medievali, che nel nostro immaginario sono medievali. Faccio degli esempi come Carcassonne, come Assisi, come San Gimignano, cioè splendide città, ma che naturalmente nel corso della storia, soprattutto nel Novecento, sono state ricostruite in modo mirabile, no?
Assolutamente.
Diciamo, quello che è successo nell'Ottocento in Francia con Le Duc, no? Col grande architetto Viollet Le Duc, che ha ricostruito, ha ripensato la Francia medievale, no? Da Notre Dame alle grandi cattedrali. Gubbio invece, per dire con una battuta di Cardini, dello storico Cardini, è una vecchia signora che non si è rifatta, ecco, che mantiene intatto il suo fascino, quindi è lo scenario ideale per il festival del Medioevo. Lo scenario ideale anche perché c'è una collaborazione con la città stessa, no? Che vive il festival ormai anche come con motivo, penso, anche di orgoglio, no? Perché portiamo in alto il nome di Gubbio nel mondo, in Italia, quindi la città si riconosce in questo grande evento culturale, che è abbastanza originale, perché non è una festa medievale, tante, non è una rievocazione in senso stretto, ma è un racconto della storia, un'operazione di divulgazione storica che è una sfida per chi partecipa, no? Per gli autori, i giornalisti, anche storici, giornalisti, eccetera. eccetera, che sono obbligati in qualche modo alla divulgazione, quindi sappiamo bene che parlare e scrivere facile è molto difficile, no? Non è così semplice.
Però è necessario per avere comunque una sua sussistenza.
Non è un pubblico che addetti ai lavori, ma è un pubblico più vasto, ma è un pubblico anche esigente, no?
Certo, certo.
Quindi questa è un po', credo,
è un po' la sfida
col quale si riesce arricchiti spesso, no? Perché ci fa pensare, ci fa riflettere su alcune cose. E credo che quest'anno ci saranno molti, molti spunti di riflessione.
Certo, grazie mille. Allora, direttore, allora ci rinviamo all'appuntamento il 3 settembre, tutti ansiosi di conoscere allora definitivamente il programma della manifestazione, e poi dal 26 al 30 settembre andare, invitiamo anche i nostri ascoltatori a andare a Gubbio per almeno una giornata, comunque per vedere e apprezzare.
Ci sono molti studenti.
No, appunto, appunto.
Noi appassionati di storia, studiosi di storia, non solo di storia, ma noi, ecco, puntiamo molto e aspettiamo in modo particolare gli studenti, che sono gran parte del nostro pubblico, ma siamo tutti studenti, perché studiare è la cosa più bella che ci sia,
sì.
E si è eterni studenti, anche,
sì.
Anche a un'età avanzata, anche chi è stagionato come me.
Sì. Come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai comunque, quindi bisogna sempre prepararsi.
Ma non solo gli esami, perché poi magari si possono anche non dare, però insomma l'importante è mantenere viva la curiosità
sì.
E la voglia di imparare delle cose nuove.
Benissimo, grazie mille direttore.
Grazie a voi.
Allora ci aggiorniamo alla prossima puntata dei nostri telespettatori e ci